Assolutamente, ma noi adesso allarghiamo il nostro discorso proprio in questo After Day di Napoli-Lecce con il nostro prossimo ospite che abbiamo qui in collegamento con noi. Sono lieto di accoglierlo, ma soprattutto di ringraziarlo per la disponibilità. Sto parlando con Francesco Galardo. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Anto, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti quanti in studio.
Ciao Francesco.
Eccoci Francesco in questo After Day di Napoli-Lecce, vittoria per 2-1 degli azzurri. Napoli che però ha un po' sonnicchiato nel primo tempo, se vuoi anche no, per merito del Lecce che aveva fatto una grande pressione, un primo tempo dispendioso. Poi la squadra di Francesco è calata, come c'era un po' forse anche da aspettarsi nella seconda frazione di gioco. Ecco, il primo tempo del Napoli, da lì voglio partire con te. Secondo te ci sono più meriti appunto della squadra di Francesco, oppure è stato il Napoli che ha approcciato un po' in una maniera negativa a questa gara?
Guarda Anto, io sinceramente non tolgo meriti a Lecce, perché ha fatto veramente un primo tempo di un'applicazione importantissima, ma il Napoli ovviamente ha approcciato in maniera morbida, e poi ha peggiorato le cose nei minuti successivi, perché è stato un Napoli veramente lento, veramente poco applicato, anche perché magari Elmas a centrocampo non ha dato quella dinamicità che ha dato nelle ultime partite, perché il Napoli poi si è incaponito nel dover per forza sviluppare a destra quando i giocatori di maggior qualità ce l'abbiamo a sinistra, dove c'è Alisson Santos. Invece il primo tempo abbiamo provato a spingere sempre da quel lato destro, dove Politano ha fatto il possibile, però ovviamente era coadiuvato da giocatori come Beukema, che comunque tecnicamente non è un dribblatore, non è uno che porta qualità e non porta superiorità qualitativa e quantitativa da quel lato. E anche Gilmour è stato, probabilmente anche nel contesto in cui si trovava, è stato limitato tantissimo. Infatti poi dopo il secondo tempo è uscito ed è stato un altro giocatore anche lui. Højlund sempre solo, Spinazzola sempre, sì. Sempre molto dentro al campo, lasciando ad Alisson Santos l'esterno. Quindi sono stati un pochino di ragioni che nell'insieme hanno fatto sì che il Napoli fosse bloccatissimo, sempre però dando meriti a Lecce, che ha fatto una partita difensiva e di ripartenza straordinaria, perché se fosse stato 2-0 alla fine del primo tempo, il Lecce non avrebbe rubato nulla, sinceramente.
Ma Francesco, queste difficoltà del primo tempo possono anche essere dovute alle assenze di Juan Jesus e Milinkovic-Savic in fase di impostazione di gioco dal basso?
Sicuramente sì, Milinkovic è importantissimo per il Napoli, perché a parte la costruzione dal basso, ma poi una delle armi principali di quest'anno del Napoli è stata la palla lunga su Højlund, e con Meret purtroppo non questa soluzione viene a mancare. Ovviamente avere anche Juan Jesus in campo, che è un giocatore che tecnicamente è in grado di fare una costruzione pulita dal basso, sarebbe un plus che in questo momento il Napoli non ha, e quindi ovviamente la manovra ne risente. Quindi io credo anche che dalla prossima rivedremo di nuovo Milinkovic, senza togliere nulla a Meret, che è un gran portiere, ma in questi frangenti dove ti trovi di fronte una squadra che ha un'applicazione incredibile, che ti viene a prendere anche alta, perché poi Lecce il primo tempo ha difeso alto, non si è chiuso nell'area, sì, almeno per gran parte del primo tempo. Il baricentro era alto, a volte la linea di difensori era al centrocampo, sì. Quindi
emblematico è anche il gol no? che subisce, proprio il gol dell'1-1 di Højlund. Anche lì la linea della linea difensiva del Lecce era altissima, però è anche un po' una prerogativa del gioco di Francesco, no? Spesso sì, anche sentendo qualche collega lì dal Salento, è stato un po' insomma bacchettato su questo aspetto.
Ma Di Francesco è un allenatore che ha sempre prediletto l'attacco che alla difesa,
sì,
diciamo così,
sì.
Una squadra propositiva. Poi nella sua carriera è stato anche abbastanza sfortunato, perché in un paio di circostanze ha raggiunto retrocessioni incredibili all'ultima giornata, quindi è stato anche un po' sfortunato. Però Di Francesco al Sassuolo, ma anche nei primi anni alla Roma, è un allenatore che predilige assolutamente il gioco offensivo. Quindi e io aggiungo una parentesi, ben venga, perché ovviamente poi
Bravo.
In Italia servirebbe questo, visto che poi andiamo a vedere la Champions League, che sembra di vedere un altro sport, sinceramente. Quindi ben venga Di Francesco.
Verissimo.
E invece poi sappiamo, no, con l'ingresso in campo di De Bruyne e McTominay è cambiata la musica, è cambiato il Napoli e si è vista un'altra partita nella ripresa.
Sì, ma De Bruyne io fatico ancora a credere che sia un giocatore del Napoli, perché è un calciatore che ogni volta che lo vedo in campo, per me è un godimento proprio sportivo, perché è un giocatore che ha una percezione spaziale del campo unica, nel senso che lui è un calciatore che controlla completamente lo spazio intorno a sé. E emblema di questa sua qualità è una palla data di prima ad Alisson Santos ieri su una transizione, che è una palla talmente antintuitiva che ha visto soltanto lui, che chiaramente per i difensori avversari è illeggibile, ma lui vede queste tracce in continuazione, sia con la palla ma sia senza palla. Questa è la forza di De Bruyne. Ieri andava a pressare con una foga a tutto campo veramente incredibile. Non sembra neanche sia venga da un infortunio lungo mesi, a differenza di Anguissa, che ieri purtroppo arrancava e che secondo me ha bisogno ancora di molto tempo per riprendersi. De Bruyne sembra ancora meglio di quando è arrivato, è incredibile, è un giocatore che determina, e il Napoli l'avesse avuto in continuità durante tutto l'anno, la stagione secondo me avrebbe preso una piega totalmente diversa.
Sì, aumentano anche un po' i rimpianti di non averlo visto. Ieri a me Francesco ha fatto tanto anche un po' stropicciare gli occhi quando l'ho visto andare proprio a pressare spesso anche Falcone, sì. No? Cioè sembrava veramente correre e averne come un ragazzino. Però voglio chiederti anche un'altra cosa, Francesco. Spesso tanti tifosi ci chiedono ma com'è possibile che un giocatore come Gutierrez in questa squadra attualmente non riesce a trovare spazio? Ieri l'abbiamo visto giocare insomma una ventina di minuti scarsi, di nuovo però a destra. Secondo te questa è la posizione per l'esterno spagnolo, oppure può giocare a sinistra magari anche insieme ad Alisson Santos?
Questa è una domanda di difficile interpretazione, perché effettivamente sono scelte un po' non dico strane, però sono che fanno riflettere quelle,
sì,
di Conte riguardo Gutierrez, perché innanzitutto non vederlo dal primo minuto sembra strano, perché ogni volta che entra, che subentra, lo fa con una tenacia, con una grinta abbinata poi ad una disciplina tattica e una tecnica che comunque è indiscutibile. E poi ieri ho riflettuto anche sul fatto che lui ha inserito Mazzocchi un destro,
sì,
Gutierrez un sinistro, li ha inseriti a piede invertito entrambi. Quindi sarà interessante vedere poi nelle prossime settimane, quando poi il Napoli inizierà a recuperare anche giocatori magari sulle fasce, sul un po' più di ricambi, capire poi quale sarà l'utilizzo che Conte vorrà fare di Gutierrez, perché io personalmente lo vedrei molto bene a sinistra, e secondo me si sposa tantissimo anche con Alisson Santos, nel senso che Gutierrez, essendo un giocatore che può tagliare anche internamente, a differenza di Spinazzola che predilige probabilmente più l'esterno come Alisson Santos, lui potendo tagliare internamente secondo me si divide bene lo spazio col brasiliano, quindi possono anche creare catene un po' più efficaci rispetto a quella che può essere la catena Spinazzola-Alisson Santos, che con poi magari McTominay che va a chiudere questo triangolo. Io credo che Gutierrez dovrebbe giocare a sinistra, però chiaramente poi Conte fa le sue valutazioni e nelle prossime settimane secondo me avremo un quadro più chiaro anche dell'effettivo utilizzo che ne farà.
Proprio nelle prossime settimane, a partire da Cagliari, dovrebbe rientrare Lobotka. Adesso vediamo come si ridisegna questo centrocampo. Secondo te giocheranno insieme Lobotka e Gilmour, oppure ancora uno tra Anghissa e McTominay affiancherà lo scozzese oppure lo slovacco?
Questo
cioè, anche
questo è un
Gilmour
altro grande
è
dilemma,
difficile,
perché
no, Franci, da tenerlo fuori un Gilmour così.
sì, è difficilissimo, perché ieri il secondo tempo di Gilmour è stato sublime, è stato
Sì.
veramente un giocatore, è stata la marcia in più del
Vero,
centrocampo,
vero.
e il raccordo proprio tra la costruzione e poi l'attacco alla porta, che il secondo tempo è stato molto più efficace. Io credo che possano tranquillamente coesistere. Poi ovviamente Conte dovrà fare delle scelte, perché io credo che non si deve tornare alla questione dei quattro centrocampisti tutti e quattro contemporaneamente in
Sono
campo, perché
d'accordo.
è una forzatura, e secondo me Conte deve capire che possono ruotare tantissimo, ma io credo che l'abbia capito, e possono ruotare anche Lobotka può rientrare tranquillamente nelle rotazioni. È lui, secondo me, il titolare, questo è in dubbio. Ma Gilmour deve giocare perché ha caratteristiche che gli altri non hanno. La verticalizzazione, il gioco in verticale tra i centrocampisti del Napoli, tolto De Bruyne, probabilmente Gilmour è quello che lo fa meglio, quello che lo fa con i tempi giusti, e serve nel Napoli, soprattutto contro squadre che vengono a pressare così forte come ha fatto il Lecce ieri.
Vero, vero, vero. Noi ringraziamo Francesco Galardo per essere stato con noi qui su Radio Tutto Napoli.
Grazie a voi, grazie a voi.
Ciao,
Buona
ciao, ciao.
domenica.
Ciao Francesco, grazie,
Ciao.
grazie a te per la tua disponibilità e per il collegamento fatto qui.